Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Ben ritrovati al nostro spazio libero, all'insegna della comunicazione e della condivisione. Quest'oggi con noi abbiamo il piacere di avere due persone speciali, due anime speciali, ossia un psicologo, Michele Vincelli, e una insegnante, insomma, imprenditrice, consulente filosofica, ossia Giulia D'Ambrosio.
Grazie, buonasera a tutti o buongiorno.
Sì, diciamo che
ben trovati.
Sì, però buon pomeriggio, perché perché nel pomeriggio. Michele, pomeriggio. Grazie anche a te. E allora io direi di partire, quindi sono entrambe le, insomma, persone, ecco, che hanno a che fare con le emozioni. Io direi di partire proprio da questo aspetto. Ecco, quanto contano le emozioni nella vostra vita? Quindi partiamo da Giulia. Giulia, le emozioni nella tua vita quanto contano?
Beh, le emozioni sono il capitano della nostra vita, quindi è quello che dirige la nostra barca. Ora tocca a noi aiutare le emozioni e quindi a navigare in questo mare dirigendo bene le vele.
Michele, diciamo che a me le emozioni mi fanno mangiare, quindi per me sono particolarmente importanti, però forse lo sono ancora di più quelle davvero che mi vivo, e davvero forse grazie al mio lavoro riesco a degustare in un modo diverso, quindi diventando, essendo un tecnico, no, delle emozioni, impari anche tu a riconoscere forse su di te delle cose più profonde e che ti possono segnare. Quindi diciamo, nella mia vita cerco di essere molto attento non solo a quelle altrui, ma soprattutto a rispettare le mie, perché quello che vedo oggi spesso è che ci si dimentica molto di questo aspetto che è fondamentale della nostra vita, però sfugge.
Sì, penso proprio, anch'io la penso allo stesso modo, in questo senso. Quindi l'altro, no? Noi abbiamo a che fare con l'altro, che a parte l'avere a che fare con noi stessi, insomma, che poi è un lavoro che uno pensa sempre, come ha detto Michele, no? Che uno lo faccia soltanto guardandosi allo specchio, invece lo fa anche guardando gli altri, insomma, il lavoro dentro di sé.
Ma ecco, soprattutto guardando gli altri, ecco, nel senso, l'io si riconosce perché c'è un altro. Quindi sia nella fase di crescita del bambino che inizia a capirsi, a scoprire il mondo attraverso l'altro, noi stessi ci riusciamo a scoprire e a riconoscere perché guardiamo e osserviamo gli altri e siamo con gli altri. Totalmente isolati, ancora non c'è stata nessuna sperimentazione di come si possa crescere anche senza acquisire tra l'altro il linguaggio che ci permette di comunicare con l'altro. Linguaggio musica, linguaggio parola, linguaggio corporeo. Sono tutte tipologie di linguaggi che ci mettono in contatto con l'altro e ci permettono, grazie all'altro, di riconoscerci.
Michele, tu ti sei riconosciuto ultimamente in qualcuno?
Bella domanda questa. In realtà sono alla continua ricerca di capire chi sono. Quindi questo continuo riconoscimento è una cosa che si costruisce e si distrugge, si costruisce e si distrugge. Quindi in realtà sto ancora cercando di riconoscermi in qualcosa o in qualcuno, e questo è l'aspetto più bello, perché significa che sei sempre in movimento, quindi è una cosa dinamica e vita, non deve spaventare, no,
assolutamente. Ecco, la vostra professione, il vostro impegno parte proprio dal sociale, cioè dal sociale, dalla relazione con gli altri. Quanto coraggio ci vuole nel scegliere una professionalità che tocca, insomma, determinate corde, insomma?
Beh, ci vuole il coraggio di accettarsi come esseri umani. Dobbiamo riprendere l'umanità che c'è in noi e quindi non ritornare in una tecnica, rinchiudersi in una tecnica, ma semplicemente riaprirsi al mondo. Quindi è più un atto di consapevolezza che senza l'altro siamo manchevoli anche noi stessi, e allora aiutare l'altro significa aiutare anche noi stessi e riconoscerci, quello che dicevamo prima, no?
Per te, Michele?
Allora, Pietro, noi ogni giorno facciamo la nostra battaglia al caffè di Enrichetta, che è un posto dove vengono pazienti che hanno, diciamo, l'Alzheimer. E quindi questo fa sì.
Se ribadisci dove si trova?
per favore, visto che Radio Free Live di Toronto, insomma, giustamente
ci troviamo a Campobasso, e qui il nostro centro di etichetta si occupa quindi di dare sostegno a pazienti e a famiglie affette dall'Alzheimer. Quindi quotidianamente la nostra relazione è improntata su un mondo che non dà certezze. Oggi siamo abituati a volere un mondo perfetto, a ogni domanda deve seguire una risposta, le cose devono avere un determinato ordine. Invece quotidianamente noi viviamo in un mondo in disordine, e quello che dà stabilità, secondo me, a tutto questo, al non perderti, è che quell'ordine che cerchi dall'esterno in realtà lo hai tu all'interno, e in qualche modo lo riesci a trasmettere in maniera indiretta, in maniera inconsapevole, anche a chi vive in quel caos, come dire. Quindi il miracolo che noi vediamo è quello di cercare di sostenere delle famiglie ovviamente in grandi difficoltà, perché appunto questo disturbo spiazza, questo disturbo fa paura, e voglio dire, non è una passeggiata per i familiari, per noi che cerchiamo di sostenere. Però c'è un qualcosa che si scatena. Poco fa abbiamo fatto l'attività di musicoterapia, io facevo questa riflessione. Io quando devo far addormentare mia figlia, le canto la Nina Nanna, no?
Sì.
Quindi c'è questa cosa che va al di là di spiegazioni, no? Della musica, che riesce a rilassare, a portare in un mondo altro. E così lo vediamo pure al centro. Quando noi facciamo queste attività di musicoterapia, riusciamo in qualche modo a dimenticarci dell'Alzheimer, di tutte queste cose qui, e vivere in un presente che ha un'armonia, tocca delle corde diverse, no? Dove noi in realtà riusciamo a vederci, a sorridere, e tutto quello non c'è. Quindi credo che questo è il modo di fare i miracoli, ovvero avere la forza di stare nel caos e non spaventarsi. E quindi molto importante è il nostro modo di relazionarci alle cose.
Sì. Senti Giulia, tu prima insomma mi hai svelato che all'inizio eri partita per diventare ingegnere, no? Poi hai scelto la strada, insomma, la filosofia dell'insegnamento, insomma, anche del, ecco, chiamano imprenditoria sociale, perché giustamente è quello, insomma, che fa. Ecco, voglio sapere se in quello che fai oggi ci sono anche elementi legati all'ingegneria.
Assolutamente sì, all'ingegneria, ma più che altro alle scienze in generale, anche perché io sostengo questo: senza la filosofia non esisterebbe nulla che sia, soprattutto la parte scientifica, a partire dalle neuroscienze, ma a partire dalle grandi invenzioni, perché la novità arriva quando qualcuno pensa, e il pensiero è già filosofia, e pensa in maniera innovativa, e questo avviene perché osa uscire dagli schemi, osa fare qualcosa di diverso, sperimentare. Tutte le filosofie, tutta la storia della scienza ci dimostra questo, anche perché poi anche i grandi scienziati sono stati anche grandi filosofi. Ora abbiamo un po' settorializzato in maniera estrema tutto, ma in realtà le materie, come dico sempre a scuola, sono tutte collegate tra di loro, e l'una non può esistere senza l'altra. Tutte le neuroscienze di oggi partono dalla filosofia, perché è una scommessa, è un nuovo modo di interpretare la vita, un nuovo modo di fare filosofia, che diventa molto pratica e diventa attuativa.
Visto che viviamo, ecco, in un territorio come il Molise, no? Insomma, fatto di realtà molto piccole, forse sotto un certo aspetto sembrerebbe che, no, che ci sia una chiusura mentale, ecco. Io voglio sapere da te quanto è difficile fare quello che fate in un territorio così.
Guarda Pietro, io credo che delle volte davvero l'ambiente è lo specchio delle persone che abitano quell'ambiente, però ho sempre creduto che, come dire, c'è una forza, no, che deve spingere il pesciolino che vive nello stagno piccolo a cercarsi lo stagno grande. Ma questo non significa che nello stagno grande trovi la vita, perché anche nello stagno piccolo puoi trovare delle cose meravigliose. Cioè, la differenza lo fa lo sguardo con le quali tu ti vivi le cose, non tanto il dove. Quindi onestamente io in questo posto così piccolo, sto fazzoletto di terra che dicono che non esiste, io davvero ci sto bene, ma proprio perché ho trovato tante particolarità, davvero il nostro è un lavoro di relazione, e credo che forse uno dei vantaggi dello stare in questo posto è che le relazioni sono a misura ancora d'uomo, nel senso sono strette, quindi quando esco per Campobasso comunque quello lo conosco, quello l'ho visto, cioè sappiamo tutto di tutti, magari in una città tutto diventa un po' più anonimo, sei un po' più perduto, più perso. Quindi onestamente Pietro, questo fatto di trovarci qui con ad esempio vedi Giulia, cioè il parlare di cose che sembrano tanto lontane, invece certo. No, anche qui riusciamo a parlare di cose, come dire, così, di questo tipo, quindi siamo noi che facciamo la differenza, non tanto
non posti. È il luogo, diciamo, sì, certamente sì. Ecco Giulia, tu in questo momento è così, ci parli anche un po' dei progetti, a parte i progetti già avviati come il centro che di cui parlava Michele, ma mi sembra che da breve, insomma da pochi giorni, ecco, ti sei avventurata in un'altra sfida, no? Con un centro polifunzionale, anzi
sì, allora abbiamo aperto con diversi soci, insomma, sì. Questo centro polifunzionale, l'associazione si chiama Muliart, e lì diciamo sviluppiamo diversi settori con un unico concetto, il benessere, stare bene appunto con gli altri, con se stessi, per cui c'è l'arte che riprende il suo significato di traino sociale, di inclusione e di benessere, ma poi ci sta anche yoga, meditazione, qigong, ecco, la consulenza filosofica, il teatro, il corso di fotografia e il dopo scuola, quindi un dopo scuola dedicato sia a ragazzi con difficoltà che non, può essere davvero il punto centrale che reindirizza tutti quanti all'interno di un unico contenitore.
Senti, se specifichiamo anche dove
si trova, vicino Campobasso a Ferrazzano,
è il nome del centro?
Muliart,
già solo il nome già dice tante cose. Michele, poi ritorniamo a Giulia per insomma, le ultime cose. Tu hai ribadito anche il concetto, insomma, l'importanza, insomma, che il fatto di, ecco, di non chiudersi, no? Noi stessi, insomma, cioè, di cercarla. Cercare di avere rapporti con gli altri, no? Perché oramai sembrerebbe che tutti siamo un po' chiusi in noi stessi. Ecco, secondo te che cosa si può fare per poter portare fuori, no, da questi luoghi chiusi gli altri?
Ma io credo una cosa che unisca le persone davvero, spero non sembri retorica, però è davvero l'arte, ma l'arte intesa come l'arte del vivere, l'arte del fare musica, l'arte del disegno, ovvero non è facile vivere, però ne vale la pena, mi dicono, e ci sono delle cose che davvero fanno esplodere dentro di noi questo concetto, ovvero che vale la pena vivere, e qualsiasi forma d'arte secondo me è un pretesto per ricordarci uno la bellezza di questo mondo, ma proprio della possibilità di poter vedere insieme questo qualcosa, cioè di poterlo contemplare con un altro, e forse lì acquista ancora più magia e più potere, come dire. Quindi io credo davvero che quello che ci dovrà salvare sarà sempre la scrittura, a noi piace scrivere, sarà il fare musica, sarà il farci domande, tutto questo ci permetterà di stare insieme. La cosa che mi spaventa invece è non voglio dire il silenzio, perché c'è anche un silenzio che è importante, di riflessione, però questa incapacità di tollerare la noia, pure il voler fare troppo, cioè tutto questo mi spaventa, perché poi non porta mai da nessuna parte. Invece rispettando i tempi giusti, del silenzio, del rumore, viverci diciamo la bellezza di questo posto.
Ecco, quando tu Giulia decidi di intraprendere, ecco, un nuovo progetto e quindi non lo fai da sola, perché specie come, no, aprire un centro, il centro insomma legato all'Alzheimer, il centro multifunzionale, eccetera. Ecco, voglio sapere come avviene questo questo tipo di organizzazione, essendo che tu sei una di quelle che deve avere l'ultima parola, come ti approcci, no, agli altri rispetto ai progetti che dovreste realizzare?
No, e l'approccio iniziale è quello di porsi appunto in ascolto, soprattutto perché ognuno ha qualcosa dentro che può regalare e quindi bisogna metterle tutte sul piatto, quindi il cosiddetto brainstorming va tirato fuori nelle emozioni, nelle idee, in tutto quello che ci sta. E quando senti risuonare la stessa musica negli altri ti rendi conto che allora si può costruire qualcosa e poi si parte, poi quello che viene lo scopriremo solo vivendo. Certo, qualcuno. Certo. L'importante è partire, aprire le porte, trovare un luogo e far risuonare questa musica corale.
Tu, Michele, perché l'ascolto è la cosa fondamentale. Quindi, per te, ecco, che cos'è l'ascolto oggi?
E l'ascolto è ascolto, non sentire. Perché c'è una bella differenza, nel senso, delle volte ci poniamo in una posizione di come dire, di ascolto, però l'ascolto prevede anche una ricezione emotiva. Questa credo sia la grande differenza. Invece il sentire è un qualcosa che è di passaggio lì per nelle orecchie, è come una gigomma che sta là, ma però non finisce mai, non ha alcun tipo di, anzi poi finisce per avere anche il sapore, finire il sapore. Invece l'ascolto è gusto, è assaporare un piatto, come dire, e poterlo percepire. E quindi sì, c'è una bella differenza ed è difficile però ascoltare, perché appunto richiede una capacità. Invece noi siamo nel periodo della chewing gum.
Sì. Giulia, tu in questa settimana ho visto un documentario, abbiamo visto il programma di Saviano su Don Peppe Diana, no? Tu sei anche insegnante. Insomma, un lato che mi ha molto colpito, insomma, questo rapporto con i giovani da parte di Don Peppe Diana, che poi è veramente un esempio. Ecco, il fatto di sapere di essere un esempio per i giovani, ecco, quanto ti fa paura?
Più che paura, mi è una bella emozione, perché la prendo più come una sfida da un lato, ma anche l'impegno nel migliorare me stessa per potermi dimostrare anche che si può sempre migliorare nel cambiamento, nel tempo, con i propri difetti, con i propri con le proprie pecche, però è bello mettersi in discussione, in gioco tutti i giorni, e quando lo fai i ragazzi lo capiscono e lo apprezzano.
Tu, Michele, con i tuoi figli, no? Sei sempre con le tue figlie, questa cosa ti fa paura?
Oh mio Dio,
dai, Michele c'è la moglie che fa
magari invece è lo spirito di squadra davvero che
è lo spirito di squadra che
sì. Però quello davvero che mi spaventa è davvero crescere delle figlie in un mondo così. Questo può spaventare, però è anche vero che c'è quella famosa frase, prima parliamo per frasi, i figli non ci appartengono, ed è davvero così. Secondo me il vero coraggio che deve avere un genitore è quello di accettare la libertà dell'essere di chi ha di fronte, ed è difficile, però sai cosa, è quello che faccio pure nello studio, nel senso, arrivano persone che hanno magari dei copioni di vita, si chiamano, no? Che sono stati scritti spesso non da loro, ma delle influenze esterne, spesso e volentieri proprio dai familiari, con, come dire, il voler vedere in un figlio un, magari, come dire, l'ombra di un qualcosa che non è stato raggiunto da loro, e quindi proiettarlo su un figlio, e questo delle volte in realtà può creare grandissimi danni, perché ogni essenza, ogni esistenza è unica, e la nostra felicità, questo lo dicevano i greci, corrisponde quanto più noi riusciamo a arrivare in contatto con quella nostra unicità, e quindi appunto è un'unicità nostra, non di qualcun altro. Quindi il vero coraggio della vita è permettere a qualcuno di essere come vuole. E per un genitore però mi rendo ben conto, perché in primissima persona è molto difficile, perché poi ci sono appunto tutto quello che abbiamo detto, no? Ma chi tu fa? Oppure ma forse è meglio questo, forse è meglio quell'altro, cioè diventa difficile. Però diciamo, in teoria sappiamo dove dobbiamo andare, dai, pratica, con la pratica ci dobbiamo, sì, diventa più complesso però.
Per chiudere, a parte, mi potete dire se logicamente se c'è qualche idea che volete far conoscere agli altri, su cui state lavorando, insomma, su qualche progetto. Però voglio chiudere con una domanda di quelle assurde. Domani dovete fare un giro in barca con Pierpaolo Pasolini. Voglio sapere se questo giro in barca con Pierpaolo Pasolini avviene in pieno silenzio, godendo il profumo del mare, il rumore delle onde, o intavolando, che ne so, parlando di Pasolini, che sono di libertà, di pensiero. Ecco, mi siamo dati giù.
Bella domanda, non lo so, forse tutti e due. Sicuramente sarei molto curiosa di sentirlo parlare, di confrontarmi, però dall'altra come diceva Michele prima, dobbiamo prenderci anche i nostri tempi, e quindi se quel momento risulta più adatto al silenzio e all'assaporare il mare, forse accetterei anche questo. Non lo so, mi farei trasportare dal momento, non riesco a fare progetti a dopo, decidere. No, ce la posso fare.
Michele?
Allora, per rispondere a questa domanda, io cercherei di capire davvero i suoi punti, cioè vorrei parlare con lui delle frivolezze, perché poi noi tendiamo a, idealizzare alcune figure e credere che siano solo quell'immagine che noi abbiamo. Invece a me mi piacerebbe sapere magari una barzelletta da lui, oppure cosa lo fa ridere, cioè andare a vedere quella banalità che poi in realtà ci accomuna. Cioè, no? Siamo molto più simili di quanto pensiamo. L'unica cosa è che appunto poi splendiamo per un qualcosa e tendiamo ad attribuire a quel qualcosa la nostra intera esistenza. Per quanto riguarda invece i progetti personali,
sì, ecco.
Sto scrivendo un testo, io anche se ambientato in un periodo passato, credo che sia molto attuale. Infatti il testo lo dovrebbe ancora, quanto lo partorirò, dovrebbe intitolarsi L'estasi della sconfitta, proprio perché quello che oggi vedo parlando con tanti giovani è questa incapacità a tollerare la sconfitta. E poi vi dico già, secondo me la parte più alta del libro è incentrata sulla pietà, inteso la pietà come la sconfitta massima che una persona può ricevere nella vita, però come appunto l'atto massimo di grandezza, perché tu perdendo concedi in realtà un altro, comunque una possibilità o una redenzione. E quindi credo che delle volte si possa vincere perdendo. Ovviamente non tutti condividono questo, magari quando la Juve perde io mi arrabbio. Però da un punto di vista più morale, nel senso vedendo davvero come si stanno muovendo le cose, no? Vedo molti giovani ossessionati magari dalla perfezione del corpo, ossessionati dalla perfezione di quello della vita che deve avere dei parametri alti. In realtà io almeno parlo per me, le cose belle le ho trovate sempre, a cui ci vuole, con Pasolini parlerei dello scontato, perché quello alto è un po' un'illusione secondo me, per carità, illustrissimo Pasolini, però secondo me pure lui faceva le puzzette, sarebbe bello invece muoversi su quel piano, ok, sul piano umano, non tanto sul piano...
È bello però vincere perdendo, insomma. Giulia, invece dimmi un po', progetti tuoi.
Beh, i miei progetti per ora ne ho anche troppi.
Tanti, però.
No, ne ho altri 8 miliardi, quindi sicuramente.
Però adesso anche... si concentra più su questo centro multifunzionale.
Sì, adesso su questo e anche sul sviluppare e migliorare sempre il centro Alzheimer. E adesso abbiamo aperto anche uno sportello, ecco, per il Parkinson.
Infatti questo è importante. Se mi dici un attimo, rispetto a lo sportello, quindi come funziona?
Scusa. Allora, lo sportello prevede delle attività di Qigong, quindi proprio fisiche, perché si è dimostrato appunto scientificamente che come tipologia di movimento è quella che riesce a dare più riscontri di mantenimento di alcune funzioni per il Parkinson, e lo sportello di ascolto di gruppo e di anche singolo individuale, impostato appunto sulla consulenza filosofica, per fare un percorso anche di accettazione del cambiamento, perché si inizia una nuova fase, e quello che dicevamo prima, cambiamo, noi, ce lo diceva già Eraclito, come ci vuole ai tempi, tutto scorre, tutto cambia e noi cambiamo di continuo.
Allora, noi abbiamo terminato questo momento fatto di bellezza, e quindi con due anime speciali, ossia Michele Vincelli e Giulio D'Ambrosio. Grazie ancora e alla prossima, e auguriamo logicamente tante cose belle a Michele e a Giulia.
Grazie Pietro.
Un abbraccio a tutti.
No hell below us, above us only sky. Oh, yeah. Imagine all the people living for today. Yeah.
a dreamer.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.